6 di sera.
Migliaia di persone hanno partecipato oggi in più città svizzere a una serie di manifestazioni pro-Palestina. Anche a Bellinzona 2000 persone si sono radunate per chiedere un intervento del Consiglio federale e la fine dei massacri a Gaza. Benvenute e benvenuti a 6 di sera, io sono John Robbiani. Poi la pressione di Trump sulla farmaceutica svizzera, perché è di ieri la notizia dei dazi al 100% e lunedì per il settore arriva un'altra tegola, scadrà infatti l'ultimatum per abbassare i prezzi dei medicinali. Giorni cruciali in Moldova, ad alta tensione, alle elezioni legislative potrebbe cadere la maggioranza filo occidentale. Molti osservatori accusano il Cremlino di aver influenzato l'opinione pubblica con metodi illegali. Ne parleremo con un'esperta. E parleremo anche di satelliti sempre più importanti nei conflitti. La Germania accusa Russia e Cina di disturbare i propri, mentre in Ucraina Starlink sembra quasi insostituibile sui campi di battaglia. Per la cronaca regionale andremo poi al nuovo centro ticinese per l'accoglienza dei migranti inaugurato oggi a Camorino, un progetto pilota anche a livello di scolarizzazione.
È la prima volta che il Consiglio di Stato prende la responsabilità di gestire direttamente una struttura e soprattutto interagire con gli enti partner, gli enti locali ad esempio, per cercare appunto di spronare l'occupazione di queste persone, che riteniamo estremamente importante.
La voce di Federico Chiesa, a capo dell'ufficio che gestisce il centro polivalente. Questo il sommario di 6 di sera. Tutto è pronto, direi che possiamo iniziare. E iniziamo dalla manifestazione pro-Palestina organizzate oggi in tutta la Svizzera. Le più grandi sono state probabilmente quelle di Ginevra con più di 6.000 persone, Ginevra e Zurigo, ma si è manifestato anche a Winterthur, a San Gallo, a Bellinzona. Manifestazione di Bellinzona che ha seguito per noi Marcello Ierace. Marcello, come è andata?
Sì, questa di Bellinzona è stata una manifestazione silenziosa, scandita da una pioggia incessante, ma soprattutto scandita dalla lettura di 5.000 nomi di bambini uccisi nella striscia di Gaza. Altre migliaia di nomi di altre migliaia di bambine e di bambini sono stati letti nelle altre città svizzere dove si è scesi in piazza. Tante le persone qui a Bellinzona, tra le 1.000 e le 2.000. Il corteo è partito da Largo Helvetia e si è chiuso a Piazza Governo. Niente slogan, ma certamente tanto sgomento e tanta indignazione per ciò che sta avvenendo in Palestina e per quello che è stato definito un immobilismo complice del governo svizzero. Io adesso vi farei sentire i suoni di questo pomeriggio. Le voci che sentirete sono di Maria Sole Martini, del gruppo 24 Maggio, associazione che ha organizzato la manifestazione, e poi di Mohamed Krey, palestinese, che ha letto assieme ad altri i nomi dei bambini uccisi a Gaza. E infine c'è la voce di Vanni Bianconi, direttamente dalla Global Sumud Flottiglia.
Isan Abdel Ghani Youssef Mtowak, 3 anni, femmina. Hala Rafet Abdel Qadir Abdel Hadi, 3 anni, femmina.
La presenza oggi è urgente perché dopo 2 anni di genocidio in streaming diretta TV ancora le nostre autorità non hanno preso nessuna misura concreta per cercare di fermare questo genocidio.
Vi aspettate qualcosa di più dal Consiglio federale oggi?
Ma certo, noi speriamo che, come speriamo succeda in tutta Europa, tutte queste masse sempre più grandi che manifestano contro questo orrore, perché è una cosa inaccettabile che nel 2025 i civili vengano trucidati in questo modo, affamati, bombardati, ospedali bombardati, giornalisti uccisi in massa, e questo è inaccettabile, penso, per la stragrande maggioranza della popolazione.
Amin Omar Al-Haddad, 3 anni, femmina. Mila Khabir
Da tanti anni che la causa palestinese è stata persa, ma la realtà dei palestinesi che ad oggi siamo tutti rifugiati, ma il mondo sembra aver dimenticato per tanto tempo della causa palestinese, e grazie al cielo che c'è tutte queste persone qua che sostengono la causa, sostengono lo stop al genocidio, che è quello che sta continuando da tantissimi anni. Purtroppo abbiamo dovuto arrivare a questi estremi per poter risvegliare un po' il cuore delle persone e risvegliare anche la comunità internazionale per reagire, e spero che questa volta qualcosa succederà realmente per trovare una soluzione definitiva.
Lei ha speranza?
Molta, molta. Finché c'è il popolo palestinese c'è speranza.
Tamim Yahya Tamim Al-Qutr, 3 anni, maschio.
Questo è un caccia militare israeliano. Dietro le mie spalle ci stanno accerchiando da giorni, continuano a girare attorno a noi. Continuate a fare pressione su amici, conoscenti, comunità e soprattutto sul potere politico, perché finalmente l'umanità dimostri di essere quello che è, una comunità di persone che hanno a cuore tanto il benessere, la dignità e la sofferenza di altri esseri umani, e quanto il diritto internazionale che deve regolare la nostra società. Un caro saluto Bellinzona, guardateci, continuate a manifestare disobbedienza civile e arriveremo a Gaza e vi porteremo con voi.
Un reportage di Marcello Ierace. A Cornaredo è iniziata da poco la partita tra Lugano e Grasshopper, partita valida per la 7ª giornata di Super League. Per un primo aggiornamento abbiamo in linea Omar Gargantini.
Sì, buonasera da Cornaredo. Si gioca esattamente da 7 minuti nel corso del primo tempo in questa sfida purtroppo di bassa classifica. Lugano zavorato sul fondo con soli 4 punti in 6 giornate, 0-0 ancora il parziale, non è successo praticamente nulla al di là di un velleitario tentativo di plunge rintuzzato da Fombalmos senza particolari problemi. Mattia Crocitorti alla 200ª panchina bianconera, deve fare a meno di Zanotti ancora convalescente, degli infortunati Kuzias e Kelvin e di Steffen, che sconta la prima delle 2 giornate di squalifica rimediata per l'espulsione contro il Losanna. Dicevo, Crocitorti schiera Fombalmos in porta, difesa 4 con Marques, Mai, Papadopoulos e Aglioschi, Gheorghiç e Bislimi in mediana, e quindi Dos Santos, Belagi e Bottani a supporto di Behrens, che è la punta centrale. 0-0 dopo 8 minuti, terreno abbastanza pesante per la pioggia, non più di 3.000 spettatori presenti. Ci risentiamo più tardi, studio.
E noi restiamo in Ticino per parlare di un nuovo centro cantonale per migranti. Il centro è quello polivalente di Camorino, inaugurato oggi con le porte aperte. Sarà operativo da mercoledì, conta 166 posti letto e accoglierà i richiedenti asilo attribuiti al Ticino, completando l'offerta nella prima fase di integrazione. La particolarità di questa nuova struttura è che per la prima volta un centro viene gestito direttamente dal cantone sotto il Dipartimento delle Istituzioni. Romina Lara lo ha visitato per noi insieme alle autorità, e allora sentiamo il servizio.
È la prima volta che il Consiglio di Stato prende la responsabilità di gestire direttamente una struttura e soprattutto interagire con gli enti partner, gli enti locali ad esempio, per cercare di spronare l'occupazione di queste persone.
Federico Chiesa ci guida nella visita. Sarà lui a dirigere il nuovo centro che sorge nel quartiere Alamunda a Camorino, a 2 passi dalla sezione della circolazione e da quel bunker che tanto fece discutere in passato per le condizioni di alloggio.
Si va al pian terreno, appartamenti principalmente o per famiglie.
Costruito su 3 livelli, il centro accoglie appartamenti di varie dimensioni, numerati, nel reticolo di corridoi e spazi comuni per le persone, ma si punta anche sul dialogo col territorio.
E quindi togliere un po' quello stigma delle persone che non fanno niente, solo uno sperpero di soldi, invece il fatto di renderli utili sul territorio lo riteniamo estremamente importante sia per l'immagine ma anche per la loro integrazione futura.
Vi si trasferiranno per prime persone oggi alloggiate in altre strutture temporanee. 4 pensioni nel Sopraceneri saranno verosimilmente dismesse, ma il centro è anche polifunzionale. Oltre ai richiedenti l'asilo, potrà dare alloggio a persone sfollate o alle vittime di violenza, al secondo piano in un'ala separata.
Infatti qua vediamo c'è proprio una ramina.
C'è una ramina che decisamente andremo ad abbellire, metteremo delle piante rampicanti per dare meno l'impressione. A livello concettuale però è corretto che sia separato, perché le persone che verranno accolte qui normalmente sono andate via da casa ed è giusto che se vogliono possano essere separate.
Reti metalliche qua e là e i corridoi un po' angusti contrastano con le camere moderne e funzionali. La gestione della sicurezza in mano al cantone, che si avvale anche di ausiliari formati. La parte sociale di integrazione sarà seguita invece da Croce Rossa, che sul livello di sicurezza qualche perplessità l'ha già espressa, ci conferma Deborah Banchini Fersini. Nel regolamento del centro si menziona anche l'ipotesi di misure coercitive.
Dalla lettura del regolamento abbiamo temuto che ci fossero comunque delle criticità rispetto all'accoglienza che si deve dare alle persone bisognose di protezione, quindi abbiamo avuto una preoccupazione, l'abbiamo portata in Consiglio di Stato, poi Croce Rossa ci sarà, nel senso che noi garantiremo la presa a carico con tutta l'umanità che serve.
Un centro troppo securizzato, Norman Gobbi.
È importante prevedere tutti i scenari, l'obiettivo è avere ospiti che non siano problematici, però questo non possiamo escluderlo. Proprio questa educazione per un'integrazione agevolata passa attraverso un riconoscimento di quello che sono diritti, ma soprattutto gli obblighi.
Da mercoledì arriveranno i primi 10 richiedenti l'asilo sulla quarantina attesi nel mese di ottobre nella nuova struttura, che si conta di riempire entro fine anno.
E il discorso dell'integrazione tocca anche la scolarizzazione dei più giovani, lo farà con un progetto unico nel suo genere sviluppato in collaborazione con il DEX e l'Istituto Scolastico Comunale di Camorino. Sentiamo dunque chi opera sui due fronti.
Mauro Valli, direttore delle scuole comunali, zona blu di Bellinzona.
Cindy Broggini, docente coordinatrice della classe accogliente presso la scuola comunale di Camorino. Si tratta di un progetto che ha voluto il cantone. La proposta era quella di creare una classe, un luogo dove tutti i bambini in età di scuola dell'obbligo potessero essere accolti, con l'obiettivo comunque di essere inseriti al più presto possibile nelle classi regolari.
Classi regolari che si trovano presso l'Istituto Scolastico Comunale qui a Camorino. Mauro Valli, una sfida comunque.
Assolutamente sì. Questa è una cosa diversa. Cercheremo di farla diventare regolare come il resto.
Cindy Broggini, quanti allievi accoglierà questa classe e come cercherà lei di attuare questa integrazione, interazione anche poi col resto della scuola?
Ci siamo messi come limite per poter lavorare al meglio il numero di 12 allievi all'interno della classe. I ragazzini, i bambini che saranno già magari scolarizzati, già pronti, a un certo punto entreranno nelle classi regolari e non saranno più nella classe accogliente, che comunque è, diciamo, il faro di riferimento, anche perché abbiamo la fortuna di avere due docenti di lingua integrazione che li aiuteranno soprattutto con l'italiano. Ma la nostra idea è quella sì di accogliere, ma di normalizzare anche questa diversità, senza mettere questi bambini sotto i riflettori, ma comunque valorizzare questa diversità.
Che tempistica si prevede per fare questo salto, diciamo, verso la scuola comunale?
In un quadro molto ottimale, l'idea è che dopo 3 settimane dall'arrivo saranno integrati totalmente nella classe regolare.
Ovviamente è una proiezione, poi ci mettiamo dentro anche tutto il buon senso, le particolarità. Se c'è poi bisogno di prolungare o di accorciare questo tempo, ci diamo licenza di farlo.
Lei, Cindy Broggini, ha già esperienza a contatto con bambini, ragazzi che arrivano nei centri federali d'asilo. Si aspetta una situazione abbastanza simile?
Ci sarà qualcosa di simile, ma quello che cambia molto qua è che i bambini hanno una motivazione diversa perché c'è un progetto, mentre in un centro federale d'asilo non si sa cosa succederà e quindi magari può anche mancare una motivazione, un progetto futuro. Qua ci sono comunque persone assegnate al cantone e quindi la voglia anche di imparare, la voglia di inserirsi nel territorio, nella socializzazione è ben diversa. Io sono molto entusiasta di questo progetto.
Quando si parte?
Noi siamo pronti, ci manca la materia prima, che sono i bambini. Ci dicono da settimana prossima, attendiamo.
Era un'intervista di Romina Lara. Cambiamo tema ora, sono giornate decisive per l'industria farmaceutica svizzera e per il suo accesso al mercato americano. È di ieri infatti la notizia che il presidente Trump intende imporre dazi al 100% sui farmaci brevettati fuori dagli Stati Uniti, dazi che le multinazionali svizzere contano di riuscire a schivare, ma già incombe un'altra insidia. Lunedì scadrà l'ultimo un posto da Trump per abbassare i prezzi dei medicinali. Ce ne parla Gianluca Olgiati.
Una lettera inviata 2 mesi fa da Trump ai dirigenti delle maggiori 17 case farmaceutiche al mondo, con un ultimatum: entro fine settembre abbassare i prezzi dei farmaci, abbassarli al livello più basso tra i paesi sviluppati. Mancano 2 giorni al termine e poco lascia presupporre che Trump abbia ottenuto risposte o risposte soddisfacenti. La prova, i dazi del 100% annunciati ieri, e potrebbe non essere finita qui.
Beides schafft eigentlich große Unsicherheit und das erschwert für die Unternehmen die Planung.
Tutte fonti di incertezza, con dazi e minacce sui prezzi, è difficile pianificare qualcosa, dice Erik Jandrasic, responsabile commercio estero per Science Industries, associazione del settore chimico farmaceutico. 2 gli obiettivi di Donald Trump: portare la produzione dei farmaci negli Stati Uniti e ridurre i prezzi, che sul mercato americano sono tra i più alti al mondo. Sul primo fronte potrebbe raggiungere qualcosa. Roche e Novartis, i 2 giganti del settore farmaceutico elvetico, che già da decenni hanno stabilimenti negli Stati Uniti, hanno promesso nuovi investimenti miliardari. Ci vorranno anni, ma dovrebbe permettere di evitare i dazi. Intanto però a Novartis e Roche è giunta anche la lettera di Trump sui prezzi, e qui le contromisure non sono tanto semplici, secondo René Buchholzer, direttore di Interpharma, l'associazione mantello dell'industria farmaceutica svizzera.
Das ist sicher für die Firmen schwieriger damit umzugehen, weil Preise zu erhöhen.
Aumentare i prezzi in altri paesi ricchi per avvicinarli a quelli americani sarebbe una sfida per i bilanci sanitari e per i consumatori. Al contrario, se i prezzi negli Stati Uniti dovessero scendere, diventerebbe difficile investire abbastanza capitale nella ricerca e quindi nello sviluppo di nuovi farmaci.
Die Entwicklung von neuen Medikamenten.
Non una questione da poco. Il 28% delle esportazioni dell'industria farmaceutica svizzera è diretto negli Stati Uniti. Un argomento forte nelle mani di Trump, riconosce Buchholzer.
L'America non è solo il mercato più grande, ma anche il più lucrativo.
Il motivo: un mercato non regolamentato. Le aziende stabiliscono liberamente i prezzi e il ruolo degli intermediari li fa lievitare ulteriormente. Ecco perché molte aziende sembrano voler semplicemente ignorare la lettera di Trump, perché il presidente non dispone di molti mezzi legali per intervenire sui prezzi. Ma il messaggio è arrivato ai piani alti di Novartis, dove il numero 1, Vas Narasimhan, ha già lasciato intendere che una risposta per accontentare Trump potrebbe essere quella di aumentare i prezzi in Europa per avvicinarli a quelli americani. Uno scenario realistico? Ancora René Buchholzer di Interpharma.
La Svizzera spende molto meno per i farmaci innovativi in rapporto al suo potere d'acquisto rispetto agli Stati Uniti, ma anche a tutti i nostri paesi vicini. Da quando è stata introdotta la legge sull'assicurazione malattia, i prezzi sono calati del 46%. Se si vuole continuare a garantire l'approvvigionamento di nuovi farmaci in Svizzera, la direzione non può essere quella di abbassare ulteriormente i prezzi.
Minacce e incertezza negli Stati Uniti, con possibili ripercussioni anche da noi. Il prossimo capitolo: la reazione di Trump alla scadenza dell'ultimatum.
E noi torniamo a Cornaredo prima di passare all'attualità estera. Omar Gargantini, come sta andando tra Lugano e Grasshoppers?
19esimo nel corso del primo tempo a Cornaredo, ancora 0-0 tra bianconeri e cavallette, con Lugano che ha avuto però un'occasionissima colossale per sbloccare il punteggio all'ottavo minuto a discesa di Botani sul fianco di sinistra, e la traversone per la corrente Belagi, che dei 5 metri ha incredibilmente sparato alto sopra la traversa della porta di Hammel. Lugano che sta cercando di imporre il proprio gioco, ma lo fa su ritmi obiettivamente troppo bassi per mettere in difficoltà il Grasshopper, molto abbottonato in difesa sulla fronte opposto. Da segnalare invece è solo al 12esimo una buona chiusura in diagonale di Aglioschi, che è sventato in calcio d'angolo dopo un traversone di Plange, che sembrerebbe essere l'uomo più pericoloso sul fronte offensivo della squadra biancoceleste. Ribadisco, 19esimo del primo tempo, Lugano 0 Grasshopper 0. Studio.
Veniamo allora all'attualità estera e andiamo in Moldova, perché domani ci sono le elezioni legislative, un voto cruciale in cui il governo filo-europeo di Maia Sandu potrebbe perdere l'appoggio della maggioranza del Parlamento a favore di forze filo-russe. A Chisinau, in Moldova, troviamo l'inviata di Repubblica, Rosalba Castelletti. Rosalba, secondo molti osservatori internazionali, la Russia ha investito risorse massicce per influenzare l'opinione pubblica in Moldova in queste elezioni. Cyberattacchi, tangenti pagate in cambio di voti, organizzazione di manifestazioni violente, campagne di disinformazione sui social media. Ecco, sono solo voci o ci sono delle prove?
Ma diverse inchieste hanno provato i legami fra i tentativi di manipolare il voto di domani e la Russia. Qui a Chisinau, ad esempio, ho incontrato Natalia Zarescu, che insieme a una collega del settimanale investigativo Zerul de Garda si è infiltrata fra gli attivisti della rete Pobieda Vittoria, promossa dall'oligarca in esilio a Mosca Ilan Shor, proprio con l'intento di manipolare il voto. Questo tentativo risaliva già all'anno scorso, in vista del referendum sull'adesione alla UE, dove il sì vinse di misura, e poi delle parlamentari che hanno visto riconfermata la presidente Maia Sandu per un secondo mandato, ma con un margine molto risicato. Ebbene, in vista di questi due voti, l'anno scorso la rete di Ilan Shor dava proprio delle bustarelle perché gli attivisti cosiddetti andassero a manifestare in piazza contro l'Unione Europea o votassero i candidati indicati da Mosca. Quest'anno la campagna di Shor è un po' cambiata, ci si concentra più sulla propaganda, ci si è spostati online su Telegram e TikTok, dove questi attivisti, in cambio di soldi e anche di premi come iPhone, erano invitati a promuovere una narrazione filorussa e anti-europea.
Ecco, Rosalba, oltre alla propaganda, però, in questa piccola ex Repubblica Sovietica una parte della popolazione si sente davvero comunque più vicina a Mosca che non a Bruxelles. Come mai? Perché?
Innanzitutto perché molti qua parlano ancora russo e quindi la lingua è un grande cordone ombelicale. Poi c'è gran parte della popolazione che ha ancora nostalgia dell'Unione Sovietica, in particolare in posti come la Gagauzia, dove mi trovo adesso, una regione russificata che ha ottenuto l'autonomia, per non parlare della presenza dell'enclave separatista alla Transnistria, dove è distanza persino un contingente di militari russi. Quello che pesa e che fa presa è poi la grandissima povertà. La Moldova è uno dei paesi più poveri d'Europa, complice anche la dilagante corruzione dovuta proprio agli oligarchi filorussi, ma in questo contesto questa crisi economica fa il gioco della narrazione di Mosca, che sostiene che il governo europeista non si preoccupa dei problemi reali della popolazione, ma sta svendendo i valori del paese a Bruxelles.
E una protagonista delle elezioni in Moldova, un protagonista delle elezioni in Moldova di domani è Ilan Shor, un oligarca filo russo condannato per aver sottratto fondi a tre banche moldave, banca sotto sanzioni di Unione Europea e Canada, il cui partito è stato bandito dalla corsa elettorale. La sua influenza è comunque notevole. Manjula Bhatia ci spiega perché.
Ilan Shor, 38 anni, da latitante inseguito dalla giustizia moldava per essere stato condannato per frode e riciclaggio, ha trovato attualmente rifugio in Russia. Nonostante una rocambolesca carriera criminale, continua a essere una figura influente nella politica dell'ex Repubblica Sovietica. Nel corso dell'ultima campagna elettorale ha apertamente offerto agli elettori $3,000 al mese per assicurarsi la loro partecipazione alle proteste antigovernative. motive. Nel 2023, quando era già latitante, allora in Israele, giustificava così in un'intervista le accuse di voler destabilizzare il paese finanziando manifestazioni filorusse.
Aiuto la gente a spostarsi, la gente che vuole esprimere la propria opinione, come i pensionati ai quali Sandu ha rubato con tariffe del gas pazzesche. Sì, li aiuto. Aiuto la gente ad esprimere la propria opinione e queste non sono azioni di destabilizzazione.
Per i tentativi di provocare disordini e di corrompere gli elettori per convincerli a votare contro l'adesione all'Unione Europea nel referendum del 2024, l'oligarca moldavo è stato sanzionato dagli Stati Uniti, dall'Unione Europea e dal Regno Unito. E se nel 2024 il focus della campagna di Ilan Shor erano i soldi, in questa, secondo il capo della polizia, è la disinformazione filorussa tramite la sua ONG Evrazia Eurasia. Il Cremlino nega le accuse di interferenze parlando di isteria antirussa. Ma da dove arriva Ilan Shor? Di origini ebraiche, è nato in Israele nel 1987 da una famiglia che aveva stretti legami con l'élite moldova fin dai tempi dell'epoca sovietica. È cresciuto in Moldova, ereditando alla morte del padre le sue attività nel settore dei negozi duty free. Sviluppa gli affari di famiglia creando un impero fatto di stazioni TV, assicurazioni, costruzioni e, come ogni oligarca di rispetto, acquista una squadra di calcio. Il nome di Ilan Shor è legato a quello che in Moldova è bollato come il furto del secolo, una truffa da $1 miliardo che ha rischiato di mandare in bancarotta il paese nel 2014, soldi sottratti alle 3 principali banche moldave delle quali era azionista. Una frode per la quale è stato condannato a 15 anni di carcere. Tutto questo non ostacola la sua carriera politica, prima come sindaco, poi come parlamentare, eletto nonostante l'esilio. Il governo moldavo continua a chiederne l'estradizione. Per una parte degli elettori resta un imprenditore perseguitato politicamente, per altri simbolo dell'oligarchia filorussa.
E quel che fino a qualche anno fa sembrava una trama di un film sembra ora sempre di più delinearsi come una realtà, e siamo purtroppo ancora sul tema della guerra. Lo spazio sta diventando un terreno di scontri diretti. A sostenerlo è stato il Ministero della Difesa tedesco, che punta il dito contro Russia e Cina e annuncia contromisure militari per un ammontare di diverse decine di miliardi di euro. Sentiamo allora da Berlino Walter Raue.
Il discorso tenuto da Boris Pistorius al congresso spaziale organizzato a Berlino dall'Unione degli Industriali Tedeschi è durato esattamente 42 minuti. In questo breve spazio di tempo, i satelliti spia della Russia e della Cina avrebbero sorvolato gli spazi aerei della Germania ben 39 volte, ha messo in evidenza il ministro della difesa tedesco, aggiungendo un particolare decisamente inquietante. Proprio in questi giorni, due satelliti del modello Intelsat, appartenenti all'esercito federale tedesco, verrebbero inseguiti da due satelliti russi. Uno scenario, insomma, da guerre stellari, che non appartiene più al mondo della fantascienza, bensì a quello della realtà quotidiana di molti paesi. Già oggi la Cina sarebbe in grado di disturbare, sabotare e anche distruggere i nostri satelliti, ha dichiarato Boris Pistorius, dicendo che l'intero Occidente non potrebbe più sostenere di trovarsi in un periodo di pace. La minaccia della guerra, secondo lui, sarebbe molto vicina e reale, molto di più di quanto molti possono immaginarsi. Per scongiurarla, il ministro tedesco della difesa ha annunciato un piano di investimenti di 35 miliardi di euro per rafforzare i sistemi di difesa satellitari nello spazio entro il 2030. Dai satelliti dipende ormai il funzionamento delle nostre infrastrutture di comunicazione digitale e l'indipendenza stessa dei nostri paesi, ha dichiarato il ministro.
E uno dei paesi che dipende dalla tecnologia satellitare è l'Ucraina, che si serve del servizio fornito da Elon Musk, Starlink, presente dai primi giorni di guerra. Il sistema è stato rapidamente adottato anche dalle forze armate ucraine, tanto che secondo alcuni le truppe di Kiev ormai dipendono da questa tecnologia e faticherebbero a continuare a combattere senza. Davide Maria De Luca, nostro collaboratore da Kiev, ti chiedo se gli ucraini sono ancora così strettamente legati a Starlink.
Sì, la dipendenza da Starlink è ancora fortissima nelle forze armate ucraine. Il servizio satellitare viene usato per una miriade di funzioni, comunicazioni e coordinamento soprattutto. I comandanti lo usano per parlare con le loro forze avanzate, i dronisti per controllare i loro velivoli e gli artiglieri per dirigere i loro bombardamenti. Forse le cose non stanno proprio come aveva detto Elon Musk lo scorso maggio, quando sosteneva che l'intero fronte ucraino sarebbe crollato se avesse spento il suo sistema satellitare, ma i militari ed esperti sono concordi nel dire che Starlink ormai è un elemento centrale nella catena di comando ucraino. Va ricordato però che, soprattutto nelle zone vicine al fronte, anche i militari russi utilizzano Starlink grazie alle antenne che si possono acquistare normalmente sul mercato privato. Quindi un blocco di Starlink in Ucraina colpirebbe soprattutto gli ucraini stessi, ma non solo.
Ma esistono alternative a questo servizio? L'Europa e le sue aziende private hanno proposto diverse soluzioni. Chiedo allora cosa ne pensano gli ucraini.
Sì, esistono alternative. La principale è il servizio franco-britannico Eutelsat, che tra l'altro si è proprio proposto al governo ucraino come alternativa a Starlink, ma i suoi stessi dirigenti hanno ammesso pochi mesi fa in un'intervista al sito politico che al momento Eutelsat non ha ancora la capacità di sostituire completamente Starlink. Le sue costellazioni di satelliti, come si chiamano in gergo, hanno per ora solo una frazione del potenziale della rete di Musk. Dobbiamo anche ricordare infatti che in Ucraina Starlink non è usato solo dai militari, milioni di civili lo utilizzano nelle zone vicine al fronte dove la rete cellulare spesso è stata distrutta dai combattimenti. Starlink serve ospedali, enti governativi, privati. Satcube, OneWeb sono nomi di altre società che offrono prodotti simili. E un soldato ucraino che ha combattuto nella regione russa di Kursk, dove la copertura di Starlink non era presente, ha ricordato proprio in un'intervista poco tempo fa che le alternative a Starlink infatti esistono, ma per ora restano scomode, costose e poco pratiche.
E su questo servizio si conclude l'edizione di 6 di sera preparata con Veronica Alippi. Ora la linea passa allo sport. Nella pausa della partita ci sarà il magazine culturale. Angelica Arbasini parlerà del festival Transitionel allo spazio L di Locarno. Per oggi è tutto, grazie per averci seguito. Buona serata.